di Gianna Zara. Allora la prossima volta, se c'è qualcuno per dire che conosce le persone che solito vengono, magari non vengono spesso per tante ragioni, se può comunque avvisarmi, così faremo una conclusione del bardo, assicurando alla nostra sorella del Dharma una favorevole rinascita che appunto avverrà la notte fra martedì e mercoledì prossimo. Naturalmente è nostra profonda convinzione noi non disperdiamo il nostro patrimonio mentale una volta che abbiamo lasciato questo mondo. Adesso questo corrisponde a una legge già formulata dal famoso chimico e scienziato francese Antoine de Lavoisier, il quale appunto affermava, è una cosa incontrovertibile, che in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. E siccome la mente chiaramente è natura, la mente non si crea, non si distrugge e si trasforma. E la mente appunto della nostra sorella Gianna, come succederà a noi in tempi più o meno lunghi, appunto si trasformerà come tutto si trasforma, però seguendo diciamo un continuum mentale e finendo in un altro corpo che speriamo sia un corpo umano è presunta con una rinascita favorevole. Tutto questo diciamo è un percorso che noi facciamo e noi abbiamo fede nella parola dei nostri maestri e nelle esperienze che abbiamo avuto. Chiaramente non possiamo dare di questo fatto nessuna dimostrazione cosiddetta scientifica, ma senza dubbio moltissimi fattori sono da considerare, specialmente le nostre reminiscenze, i nostri modi di essere, i nostri modi di fare, la nostra vicinanza che consente di stabilire molti aspetti di ciò che eravamo nella vita passata o nelle vite passate. Noi siamo pellegrini, diciamo, in questo mondo. Questo mondo è un piccolo puntino blu, non si riesce a vederlo nemmeno lontanamente. Voi non avete idea, se voi andate all'osservatorio astronomico che sia collegato con il telescopio Hubble, voi vedete che già il nostro Sole è molto difficile da trovare, è una stella ridicola, cioè piccolissima, voglio dire, una cosa risibile, e la nostra Terra è proprio molto molto difficile da trovare. Però tutti quelli che voi avete conosciuto, di cui avete sentito parlare, ragazze innamorate, diciamo conquistatori di terre, assassini, omicidi, benefattori dell'umanità, sono tutti vissuti in questo piccolo pallino blu. Noi trascorriamo la nostra vita in questa terra. È il luogo della nostra nascita temporanea e sarà il luogo della nostra morte ed eventualmente della nostra rinascita. Noi naturalmente non siamo di questo mondo, questo è chiaro ed evidente, perché siamo della stessa materia di cui sono fatte le stelle. Questo è un fatto incontrovertibile. Perciò noi non siamo propriamente di questo mondo. Nasciamo per ragioni che è difficile qui spiegare attraverso un vento che modifica la nebulosa, modifica le nebulose, induce queste stesse nebulose a ruotare e a formare stelle, sistemi solari e poi piano piano la stessa nostra vita. Però questa vita che è fatta di carne e sangue non è fatta solo di carne e sangue, anzi è fatta massimamente della mente che noi abbiamo. Quando noi stiamo bene o stiamo male, non stiamo mai bene o male per la carne e il sangue, perché c'è gente che sta malissimo nel corpo e non sta affatto male nella mente, e anzi sta molto meglio nella sua mente di quanto altri che stanno benissimo nel corpo stanno con la loro mente. Quello che fa la differenza è la mente. Ora, a questo punto si mette la domanda fondamentale: che cos'è la mente? Che cos'è la mente? Ecco, la mente è un'essenza matematica, cioè qualche cosa che si può in qualche modo grossolanamente assimilare a quello che è il software, a quello che è il programma di un computer che viene, diciamo, gestisce l'intero computer, ma non appartiene fisicamente al computer, anzi da esso è separato attraverso un'interfaccia che lo separa da esso. Ora, la mente, perciò, non è la stessa cosa del corpo, è separata fisicamente dal corpo, tuttavia in strettissima relazione col corpo stesso. La differenza però con un computer è fondamentale, perché mentre il computer si serve di un sofisticato software, la nostra mente ha la sua migliore qualità quando è priva di ogni software. È lì il problema. Una cosa molto difficile da capire, specialmente per un occidentale che confonde la mente col cervello. È il cervello, diciamo, che è pieno di programmi a cui noi ci inchiniamo, è più importantissimo il cervello. E diciamo che il cervello senza dubbio è una parte da cui la mente si serve, ma la mente non è la stessa cosa del cervello, perché il cervello è sempre in attività, è sempre contraddistinto da un incessante flusso di pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni, mentre la mente ha la sua migliore situazione nella calma dimorante, quando è priva assolutamente di pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni. Perciò c'è una contraddictio in terminis proprio tra il cervello e la mente. Sono due cose che si trovano a fare bene il loro lavoro esattamente in condizioni opposte. Quello deve essere sempre più pieno di idee, di fantasie, di emozioni, di sensazioni, di percezioni e quant'altro. L'altra invece produce il meglio di se stessa quando è vuota. Naturalmente questo vuoto non è facile da raggiungere, perché naturalmente è una condizione che significa praticamente che la mente raggiunge la stessa qualità e identità della luce. Infatti l'unica cosa che non ha peso, non è pesante, non si può pesare in questo universo, sono appunto i fotoni, cioè gli elettroni sulle quali è basata la luce. Questo in questo mondo, naturalmente. Però già in questo mondo tutto l'altro costituisce una materia che è pesante ed è pesata, che sia il bosone di Higgs, come si dice, oppure tantissimi altri fattori, tutto l'altro può essere pesato. Ecco, la luce non può essere pesata. La nostra mente è fatta di qualcosa che non può essere pesato. In poche parole, è luce pura, è luminosa, luce pura. E la luce è qualcosa che dà senso a tutto questo universo. Cioè esiste questo universo perché esiste la luce. Senza luce non esisterebbe niente di questo universo. E la velocità della luce, la velocità della luce è fondamentale in questo universo perché è l'unica entità ineludibile, ineludibile in un universo che, per quello che ne sappiamo, questo nostro universo ha precise regole, precise parametri, tra i quali il più importante è che la luce ha una precisa velocità e noi non potremo mai superare la velocità della luce. Questa luce è quello che contraddistingue tutto quello che noi vediamo, perché non è soltanto la luce visibile, la luce visibile è soltanto una piccolissima parte della luce che noi con la quale ci confrontiamo, è la luce appena diciamo l'1% di tutta la luce, se noi anzi l'1% addirittura è troppo, è un piccolo frame diciamo in una pellicola che noi possiamo estendere dall'Alaska sino alla fine della California, quel piccolo frame è la luce visibile, ma esiste tantissime altre forme di luce. Luce che sono visibili e incredibilmente invisibili. Ecco, la nostra mente è una luce invisibile, ma produce una serie infinita di segnali che permettono di capire che essa esiste oltre il nostro corpo, ed è l'unica cosa che dà un senso a questo universo. Anzi, questo universo esiste perché esiste la mente. Senza la mente non esisterebbe l'universo, perché è la mente che pensa all'universo. Questo universo è fatto di istanti che si uniscono e si disuniscono, ed è la mente che coglie quell'istante, in quel momento, ma luminosa com'è, se liberata da tutti gli omon, tutte le ikresa, tutte le maculazioni, le contaminazioni avventizie, compagnia, capisce in quello stesso momento che tutto quello è un'illusione, che non è la vera natura della realtà e delle cose, e che cogliendo il momento in cui questo mondo virtuale dà un segno di sé, si capisce che esiste qualcosa oltre questo mondo virtuale, che la mente sola riesce a cogliere in una maniera straordinaria, cioè immedesimandosi in se stessa. E questo è il concetto più difficile, perché noi, voglio dire, abbiamo sì una mente, ma non è così facile da trovare questa mente. Se ad esempio io adesso pensassi di essere una sola mente senza il corpo, se sono addestrato in queste tecniche ci riuscirei perfettamente. Ma se volessi meditare per essere un corpo senza la mente, non ci riuscirei mai. Questo è un fatto inequivocabile. E la mente purtroppo non è chiarissimamente evidente in tutte le cose, però è troppo vicino a noi, è una parte integrante di noi. Perciò se io guardo i vostri visi, li vedo perfettamente, voi vedete il mio, ma io non posso vedere il mio, lo posso vedere solo attraverso uno specchio. Ed è per quello che i nostri maestri, ai principianti, nella meditazione, consigliano di avere una sponda per riuscire a vedere la mente, e questa sponda è il corpo, e loro hanno scelto nel corpo una delle funzioni automatiche più comuni del corpo, che è il respiro, e in particolare la turbolenza dell'aria che entra e esce dal naso, così da poter, diciamo, triangolando con il corpo, ritornare indietro verso la mente. Ma l'obiettivo fondamentale, secondo appunto anche quello che insegna il maestro Kagyu, è quello di portare la mente a casa, cioè quello di far sì che la mente si concentri in se stessa. Una volta che la mente è concentrata in se stessa, priva, ripeto, di maculazioni, di emozioni, sensazioni, percezioni, è quella che si chiama mente pura, allora noi ne riconosciamo l'intima natura luminosa e in quello stesso momento non avremo nessuna difficoltà ad assimilarla alla chiara luce di Osel, cioè la luce pianta che illumina tutti gli universi possibili, cioè il cosmo praticamente, oltre il nostro universo apparente, oltre l'universo apparente, in una assimilazione semplice, naturale, che passa attraverso lo stato nirvanico e che fa raggiungere l'illuminazione, che però non è uno stato che si raggiunge, perché l'illuminazione è già dentro il potenziale della nostra mente. Si tratta essenzialmente di sviluppare il potenziale della nostra mente luminosa, renderla luminosa a tale punto che essa appunto risulti illuminata, perciò non è che raggiungiamo l'illuminazione, di fatto illuminiamo la mente. Non è vero che prego per raggiungere la suprema illuminazione, no, dovrei diciamo costantemente operare perché la mia mente sia illuminata, perché quella è la sua qualità. Allora illuminata non avrà nessuna difficoltà naturalmente a confondersi, non è giusta la parola, ma assimilarsi, a rendersi della stessa natura della luce di Osè, perché di fatto è sempre stata della stessa natura. Allora tutte le situazioni che ci potranno capitare, tra cui la più terribile per una mente comune ordinaria, che è la morte, non rappresenterà più nessun tipo di ostacolo e paura, perché appunto essa non rappresenta che un punto di passaggio in cui noi semplicemente cambiamo l'abito esterno con il quale veicoliamo temporaneamente questa cosa, in attesa che non esisteranno più abiti, non esisteranno più mondi, non esisterà più niente, e allora resterà solo la mente assimilata alla chiara luce, e a quel punto naturalmente si verificherà l'essenza della nostra dottrina, che mente, luce, vuoto e tutto saranno la stessa cosa, e avremo raggiunto quello stato ineffabile, e appunto che è l'assimilazione con la luce di Osè, con la chiara luce pura, che è appunto l'atto di quello che è un piccolo bambino, un piccolo embrione che cresce dentro di noi, che è la luce, la chiara luce figlio, che piano piano corre verso la madre e si assimila a lei, perché in fin dei conti è della stessa natura, è della stessa natura. Ora, tutto questo non ci viene dato gratis, però, non ci viene dato gratis, è frutto di un prolungato lavoro, di una prolungata costanza di intenti, di un prolungato, prolungata applicazione e un prolungato studio. È evidente che non basta, perché tutto quello che deve accadere, perché questo abbia un senso, è una forte motivazione. Tutto questo comincia con una forte motivazione. Io devo capire che sono pellegrino in questo mondo, sono un diciamo, mi sono disperso in questo mondo, sono esiliato in questo mondo. Non è questo il mio mondo, mi trovo estraneo a questo mondo e sono motivato a trovare la mia vera strada e riconoscere la mia vera natura. Però la sola motivazione naturalmente non è sufficiente, come se io fossi motivato a diventare medico. Va bene, motivato a diventare medico, però dopo devo tenere il fondo dei pantaloni attaccato alla sedia, perché altrimenti certo non vado da nessuna parte. Perciò il secondo passo è la costante energia nel promuovere questo obiettivo. E come si fa? si fa naturalmente togliendosi dalla mente, attraverso le tecniche che si applicano, che fanno parte del sistema del duplice sentiero, togliersi dalla mente tutto ciò appare di pregiudizi, preconcetti, cristallizzazioni e bla 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 e tutto il resto che avete sempre da me sentito mille volte. Questa è la cosa principale, però non è bastevole che io senza pregiudizi, perché devo applicare, dato che la mente si serve di un cervello, e questo qua è un cervello abitudinario. Io sto curando un avvocato, va bene, che sta molto male. Viene a prendermi il figlio. Per raggiungere questo avvocato dobbiamo passare nella via vicina a Margherita e poi salire verso la via Giardini. Dalla mia casa bisogna necessariamente attraversare un nodo che è quello di via Solnino. Per l'ottava volta questo il figlio di questo avvocato entra dentro la via Donosei, che adesso è temporaneamente sbarrata perché ci sono dei lavori via Regina Margherita. Ogni volta io glielo ricordo prima di partire, si ricordi di non passare via Donosei, perché poi ci troviamo con un muro di Roma e bisogna tornare indietro e fare tutto il giro di nuovo. Non c'è verso, perché la mente abitudinaria tende sempre a ripetere gli stessi errori. Per cui la prima fase è avere un metodo che corregga la mente abitudinaria. Per cui bisogna fortemente applicare i mezzi abili, si dice, perché la mente abitudinaria venga sconfitta. Il mio maestro diceva che è come aver portato a casa un cane all'età di un anno. E questo cane naturalmente è un cane maleducato, diciamo, abituato per strada, praticamente fa la popò dovunque, fa la pipì dovunque, rosicchia le gambe dei divani, salta sui salotti, no? E naturalmente tu prendi il bastone e cominci a minacciare il cane, ti metti a gridare, ti metti a urlare. Che cosa ottieni? Nulla. Perché il cane non capisce quello che stai dicendo. Per lui quello che stai dicendo non esiste, né capisce il bastone, né capisce le urla né altro. Il maestro diceva che bisogna applicare tre parole magiche, che sono calma, costanza e pazienza. Calma, costanza e pazienza. Per ricordare, io lo dico in tono scherzoso, bisogna ricordare la targa della capitaneria di Porto e mettersi davanti C, perciò viene CCP, perciò calma, costanza e pazienza, che in fin dei conti si può sostituire con una semplice parola che si chiama gentilezza. Vale a dire prendere il cane con gentilezza, portarlo alla lettiera che è pulita, alla scodella che è pulita e alla cuccia che è pulita. Ma lui, con la sua mente abitudinaria, non se ne darà per convinto, ritornerà a fare tutto il macello che fa di solito. Non bisogna perdere la pazienza, bisogna costantemente ripetere l'addestramento mentale e portare di nuovo il cane, sino a quando 10 volte non ci riusciamo, 100 volte non ci riusciamo, 1000 volte non ci riusciamo, alla millesima volta assistiamo al miracolo che la mente abbandona il suo circolo vizioso per passare a un circolo virtuoso, per cui il cane capisce che sta meglio a fare i bisogni della lettiera, a bere e a mangiare una scodella pulita e a dormire al caldo in una cuccia. E in quel momento la mente non è più grossolana. Ecco, la nostra mente è un cane, diceva il mio maestro, per cui noi dobbiamo addestrarla come addestriamo un cane maleducato portato dalla strada. Una volta che abbiamo, con un metodo giusto, basato sulla calma, costanza e pazienza, sulla gentilezza, l'abbiamo portato a perdere i criteri della mente abitudinaria, dobbiamo praticare. Perciò bisogna che a quel momento cominciamo a praticare da prima sulla semplice calma divorante della respirazione, poi passiamo a esercizi più elevati, che sono quelli della visione profonda, con la tecnica della Vipassana, e poi naturalmente arrivare alla via più rapida, ma anche più difficile, che è la via tantrica, attraverso appunto la visualizzazione del corpo sottile, l'uso delle bodhicitta che sono presenti dentro di noi, l'unione delle bodhicitta e il passaggio attraverso il tunnel che ci porta a abbandonare questo universo apparente, lasciando l'universo degli accadimenti, l'universo degli eventi, superando quello che si chiama l'orizzonte degli eventi e passando oltre questo mondo apparente, raggiungendo un livello difficile da descrivere, ma caratterizzato da enorme situazione di tranquillità e benessere, per lo stato nirvanico, per poi arrivare, quando sarà possibile, a avere una mente illuminata. Può darsi che non raggiungiamo questo in questa stessa vita, però abbiamo un grande vantaggio, perché il karma non è soltanto qualcosa che avviene in maniera negativa, non è soltanto un debito da portare in questa vita, come a molti di noi purtroppo è capitato, ma è anche un credito da portare nella vita successiva. E come portiamo debiti, portiamo anche crediti. Portiamo anche crediti. In ogni caso, per chi non crede nel Po'uah, non crede nella possibilità che un domani ci sarà un'altra vita, eccetera, il fatto di essere in questa stessa vita operatori di trasformazione, operatori di pace, di essere un ponte, una barca, una nave che permette di traghettare le altre persone sofferenti dall'altra parte del fiume, è già una qualche cosa che noi possiamo ottenere. Dobbiamo essere sempre in senso spirituale, un medico, un infermiere, un barriere, che aiuterà a superare questo, anche nonostante le nostre personali manchevolezze, perché noi dobbiamo essere portatori di una dottrina pura, anche quando siamo pieni di fango, siamo pieni di fango. Il nostro fiore più rappresentativo, appunto il fiore del lotto, è un fiore che nasce nel fango. Non importa che uno ci possa dire: ma tu sei pieno di difetti, commesso centinaia di errori, questo sì, è certo che è molto molto grave, cioè perché il principio dell'etica dovrebbe essere prevalente, però quello che conta, voglio dire, è che perseguire sempre il bene e rifuggire il male, ma naturalmente insegnare anche a praticare il bene. Ma il bene che cos'è? Io che concludo, che ho chiesto una volta a Lavadudu. Perché dice: beh, sì, ma questo che faccio il bene, ma magari un giorno faccio il mio bene. Ma non ha risposto in maniera così proprio tranchant, dicendo che è bene ciò che è bene per te, ma non è male per la persona con la quale lo fai. Per cui, applicando questo principio, credo che possiamo essere tutti d'accordo. Uno deve fare tutto quello che è bene per sé. Ma ovviamente quando lo fa con l'altra persona lo deve fare in maniera che non possa essere male per la persona con la quale lo fai. E questo naturalmente esclude qualunque altro tipo di problema. Ripeto, operando in questo modo, con questi semplici consigli, in questa nostra vita, intanto potremo avere un rapporto migliore con gli altri, potremo dare e ricevere solidarietà. Ma naturalmente essere presenti anche nel cuore delle persone, anche quando moriamo lasciando il nostro corpo in questo mondo. Adesso Gianna ha lasciato le sue ceneri, ha voluto fare le cose più velocemente, ma comunque tanto poi quel corpo sarebbe comunque diventato cenere, perché siamo polvere e polvere ritorniamo. Certo, il maestro diceva: siamo polvere di stelle, però certo. anche senza togliere di sé, siamo sempre fuori dentro. Ecco, in questo passaggio che poi tocca a tutti, noi dobbiamo conservare la unità della nostra mente. Non bisogna mai perdere l'unità della mente, perché molte volte la mente si perde in tanti rivoli, perdendo la sua più preziosa qualità, quella di essere un'unità integra. Quando spezziamo l'unità della mente, e in quel momento andiamo incontro all'incongruità, abbiamo incontro alle sofferenze e ai dolori. E purtroppo, prima di subire di noi queste sofferenze e dolori, a causa dei disagi che abbiamo con noi, li somministriamo ampiamente agli altri. Perciò, almeno nell'ottica di non fare del male, prima cerchiamo di curare noi stessi, perché così siamo portatori di pace e di benessere e non siamo certo quello che molte volte siamo stati, portatori di dolore e di sofferenza, molte volte anche involontari. Perciò, se voi la prossima settimana, voglio dire, cercate anche di parlare, per chi può venire, faremo il rito finale del bardo, perché tutto, diciamo, i due principi che la Madonna mi aveva insegnato appena mi aveva conosciuto sono questi: che niente come appare è niente per sempre. Perciò chiunque voglia violare questi due principi è costretto a una sofferenza sansarica continua. Che ore sono, per favore?
9:10. Le 21 è 8, faccio io.
Facciamo, tutti così da 10 minuti, facciamo una meditazione concentrativa, però distribuendo luce verso il cammino finale di Gianna, va bene? Perciò diciamo una meditazione di base sul respiro, però nel contempo emanando luce che rischiali il cammino di Gianna, che credete a me ha fatto tantissimo per questo gruppo e si è molto sacrificata, e quello che più mi dispiace non è stata giustamente compensata. Thank you. continuate per tutta la settimana a fare questa meditazione, se è possibile, e ci rivediamo martedì per fare questa cerimonia. Vi auguro buonanotte.